Stiamo parlando di fatti accaduti il 7 febbraio 2010, quindi un mese dopo l'inizio del presidio di Susa Autoporto, che venne installato attorno ai primi giorni di gennaio, mi sembra di ricordare il 9, in quel frangente lì erano già state piazzate alcune trivelle di questa campagna sondaggi di cui accennasti tu prima, per cui non era il primo episodio con cui ci si confrontava, ma c'era già stato un antefatto qualche settimana prima proprio a Susa, con un'altra trivella piazzata nell'area degli svincoli autostradali della SITAF. Poi c'era stata quella di Condove, poi Venari, Collegno, l'esperienza del presidio di Collegno, e altre trivelle piazzate in posti più inaccessibili. Ecco, quel periodo lì dei sondaggi vide la mobilitazione comunque di centinaia di persone in maniera fissa, ma che raggiunsero poi le migliaia e migliaia durante il corteo di Susa, mi sembra del 25-28 gennaio, giù di lì. Ecco, si parla di questa trivella piazzata sempre nella zona degli svincoli dell'autostrada A32. Una sera alle 17, come era consuetudine, si facevano le assemblee nel presidio più vicino alla trivella per organizzare azioni di contrasto, e andammo in diverse centinaia quella sera. Mi ricordo faceva anche abbastanza freddo in quel periodo, e quella sera lì piovigginava. Andammo verso la trivella, passando dai vari raccordi, rampe di salita e discesa dall'autostrada. Quindi percorremo alcune centinaia di metri dalla presidio di autoporto in direzione della trivella, e un contingente di polizia, di Celere in questo caso, ho scoperto ieri all'udienza che era un distaccamento del reparto mobile di Firenze, 30 uomini, si frapposero sulla nostra percorso di marcia, arrivando da un altro blocco che loro stavano facendo su un'altra strada. In maniera abbastanza rocambolesca e precipitosa si schierarono davanti a noi, ostacolando la marcia di centinaia di persone che si muovevano verso la trivella, e tutto successe in pochi secondi, perché loro, sentendosi pressati dall'arrivo di questa massa di persone che determinate, battendo i guardrail, cercavano legittimamente di passare, di percorrere poi alla fine il solito percorso che andava comunque a costeggiare il luogo della trivella per contestare, per denunciare la militarizzazione e tutto quello che era l'apparato in piedi in quel periodo, e sentendosi pressati risposero con una carica di alleggerimento, detta così, che quindi distribuirono equamente un po' di manganellate alle prime file di questo schieramento NOTAV che stava avanzando. Tutto durò pochi secondi e ci furono anche dei lievi feriti fra noi, niente di così preoccupante, però intanto comunque le manganellate ferirono alcune persone, oltre alle botte e i soliti lividi che si prendono.
Uno eri tu?
Sì, uno ero io, tra l'altro venni sfiorato da una manganellata alla fronte che mi causò una lieve ferita. Ecco, c'è da dire anche che le persone che erano lì davanti in qualche modo difesero, cercarono di limitare l'avanzata dei celerini, visto che eravamo comunque tutti in qualche modo dotati di pezzi di legno che usavamo per battere sui guardrail. Magicamente qualche scudo di plexiglass della prima fila di celerini andò in frantumi, proprio grazie probabilmente a qualcuno che si difese in qualche modo, anche perché c'è da dire che la prima fila di questa sorta di corteo, di marcia, era composta principalmente da donne, da ragazze, da signore anziane, che in quel periodo lì erano un po' l'abitudine di far avanzare in prima fila appunto esponenti del sesso femminile con lo striscione, proprio per anche dimostrare la determinazione, la voglia di esserci da parte delle donne notave, e rappresentare un po' anche il primo contatto con le forze di polizia, che in quel periodo militarizzavano pesantemente i territori oggetto di trivellazione. E quindi c'era anche insomma da parte di qualcuno una sorta di tentativo di difendere ovviamente il cosiddetto sesso debole, o comunque queste persone anziane o donne comunque indifese che tenevano solamente uno striscione dalla violenza dei celerini, che in quel momento lì si è un po' sfogata secondo me grazie a una loro disorganizzazione, furono abbastanza colti impreparati in quel contesto e quindi reagirono con la violenza proprio per evitare, o comunque sentendosi in pericolo, per evitare di essere travolti dalla massa di persone che avanzava. Beh, quindi sì, questo è un po' il fatto, la ricostruzione degli eventi, perché poi l'episodio si concluse dopo questa mini carica di pochi secondi, si concluse col fatto che comunque la polizia si fece da parte e ci fece passare nel percorso che in qualche modo noi intendevamo fare, e quindi si fece poi il giro passando sulla strada 25 e tornando indietro verso il presidio autoporto si occupò anche l'autostrada per una mezz'ora, come si faceva spesso anche in quel periodo. Quindi finì così un po' l'azione di contrasto di quella sera, ecco, niente di così travolgente, però segnali comunque importanti che di fronte a uno schieramento di centinaia di poliziotti davano un po' il segno di quello che era la forza e la determinazione del popolo valsusino a contrastare queste trivelle.
Sì, c'è da dire, almeno un ragionamento che mi viene da fare, beh, uno è che hai la testa dura e l'abbiamo scoperto strada facendo, già allora insomma una manganellata non serviva. No, quello a parte gli scherzi, il fatto che quando partono queste inchieste, questi processi, tendenzialmente i nomi siano sempre mirati e sembra sempre che alcuni notav siano andati a fare opposizioni e disordini in giro e si tralascia sempre il carattere popolare delle iniziative, e cioè, come dicevi tu, otto diciamo alla sbarra, ma la realtà è che c'erano centinaia di persone in corteo, per cui c'è, cioè, qui il gioco della insomma magistratura è sempre lo stesso, quello di cercare di dividere i buoni attivi, di mettere alla sbarra sempre gli stessi nomi, anche naturalmente più attivi, anche naturalmente tra virgolette più pericolosi, le persone che comunque di sicuro non molleranno mai, per cercare da una parte di sedarli o in qualche modo di togliergli potenzialità, ma dall'altra continuare a costruire intorno all'immagine di pochi l'aura dei cattivi, l'aura dei violenti, e per l'opinione pubblica sono importanti questi processi, perché appunto leggono sempre i stessi nomi, in questo caso c'è Stefano, altre persone, ma come al solito, ecco, insomma, i soliti noti che servono più per un battage mediatico che nella realtà dei fatti per quel che successe, e dimenticando sempre il fatto che centinaia e migliaia di persone invece arrivano alle iniziative.
Sì, sicuramente tutti i contesti dei processi in corso di fatto non tengono conto della realtà più generale di lotta, che è un movimento popolare diffuso sul territorio, che ha tutta una serie di ragioni. Ovviamente, essendo in difetto da questo punto di vista, la procura punta sempre a perseguire dei fatti specifici, isolandoli dal contesto, dicendo comunque queste persone hanno compiuto un reato e quindi vanno perseguite perché la legge, eccetera eccetera, e in più calcando la mano sul fatto che in tutta questa serie di iniziative e azioni c'è una grossa presenza di esponenti dell'area antagonista, anarchica, eccetera eccetera. E questo è emerso anche ieri, questa volontà, questa propensione che ha la procura, è emerso anche dalla testimonianza esplicita di un agente della Digos in particolare, che ieri ha deposto al processo, sottolineando proprio questo fatto qua. Poi, vedendo sicuramente la composizione del corteo, dei partecipanti, anche a quei tempi, no? In tempi anche non sospetti, se vogliamo, no? Quindi prima di Chiomonte, lo scenario che sappiamo, 3 luglio eccetera, c'era comunque la stragrande maggioranza delle persone partecipanti a queste azioni di contrasto alle trivelle erano comunque valsusini e della Valle. Negli stessi indagati in questo procedimento almeno la metà sono residenti in Valsusa, quindi non è che ci sia proprio solamente la mano di quelli da fuori o che gestiscono. Poi c'è da dire anche una cosa, che sicuramente in tutta una serie di azioni o più audaci o comunque di prima fila o di contrasto più netto, spesse volte, magari sono, non dico sempre i soliti, però comunque un certo tipo di persone che hanno più la disponibilità a prendersi delle responsabilità, ad avere un ruolo più principale nel conflitto, e quindi è chiaro che spesso sono anche facile bersaglio da punto di vista della repressione. C'è da dire che però appunto l'azione della procura, come hai ben spiegato tu, tende a approfondire questo solco e a cercare di mettere da una parte gli estremisti e dell'antagonista, e dall'altra magari dice la legittima opposizione democratica, per cui anche ieri nella deposizione lo stesso agente della Digos loro ha sottolineato che loro sono lì anche per garantire il diritto di manifestare pacifico, democratico, e quindi loro, il loro ruolo è quello di spendersi nelle varie situazioni per permettere che le cose in qualche modo si possano svolgere garantendo tutta una serie di aspetti che a loro fa comodo. Quindi questo ambito qua ce lo troviamo in questo processo, ma un po' in tutti, ovviamente è la Digos che orchestra e gestisce una buona parte di queste inchieste, infatti venendo nello specifico per il processo in corso sembra che gli elementi in mano all'accusa siano veramente pochi o deboli comunque, i testimoni che hanno parlato ieri non hanno riconosciuto nei fatti nessuna persona a fare dei gesti particolari che possono essere configurati come reato, e quindi tutto si baserà alla prossima udienza sulla identificazione delle persone che sarà fatta probabilmente dall'ispettore Raimondi della Digos sulla base dei filmati. Cioè sostanzialmente per questa vicenda qua hanno solo uno o poco più filmati dove si vedono per lo più in maniera sfocata le persone, che alcuni dei quali hanno dei bastoni in mano che erano quelli che poi servivano per battere i guardrail, però poco altro, ecco. Quindi verrà ricostruita nella prossima udienza, cercheranno di costruire una prova un po' solida per poter andare fino in fondo con le accuse, che poi sono di resistenza pubblico ufficiale, e penso lesioni, adesso non ricordo esattamente se c'è anche lesioni, ma e poi danneggiamento degli scudi, perché sono tre scudi di plexiglass rotti, e quindi c'è anche questo danneggiamento qua.
Secondo me è un sistema abbastanza consolidato quello di non avere testimonianze dirette, di utilizzare dei filmati nei quali non si vede assolutamente niente, ma diventano, come dire, all'improvviso trasparenti, perché grazie a questo o a quel funzionario della Digos, come dire, improvvisamente questo e quello e quell'altro. A me è capitato di sentire dichiarare a un funzionario della Digos che questo, quello e quell'altro erano proprio questo, quello e quell'altro, no? Ma perché lui li conosce bene, il suo mestiere lo sapeva benissimo, questo di fronte a un video nel quale non si vedeva assolutamente niente. Poi per fortuna la giudice di turno guardò il video e capì che non si vedeva assolutamente niente, però resta comunque il fatto, no, che il funzionario di polizia diventa colui che estrae, no, da filmati assolutamente inutilizzabili una verità che provano a far ascoltare, sulla quale costruire teoremi giudiziari uno sull'altro. E questo è un dato col quale confrontarci, perché se è vero che c'è l'aspetto mediatico della vicenda, ossia vediamo di separare la cosiddetta popolazione buona che manifesta pacificamente, poi tutto da capire, no, come fare a separare della gente comunque determinata a mettersi in mezzo, a saltare sull'autostrada occupandola illegalmente, ad andare a contrastare le trivelle, da altri che fanno la stessa cosa soltanto che sono militanti politici più conosciuti, però l'operazione viene fatta. Ma si tratta anche di colpire militanti più attivi, proprio perché si ritiene che togliendoli di mezzo magari si indebolisce comunque il movimento. Questo io credo che vada rilevato, non è soltanto un'operazione mediatica.
Certo.
Se si riesce a mandare in galera certa gente, come dire, te la sei tolta dai piedi.
Certo, poi c'è anche l'aspetto che è importante sottolineare, oltre alla divisione dei buoni e cattivi, che può essere un aspetto più mediatico o politico, c'è anche l'aspetto dell'induzione del terrore, della paura, perché è indubbio che per tutto uno strato di persone, ma anche proprio anche a livello dei militanti, non è che si tratta di fare delle classifiche di gente più o meno paurosa, okay, però sicuramente la paura di avere conseguenze giuridiche repressive come arresti, denunce, botte o quello che sia, fa parte del mestiere, appunto, dell'apparato del potere, quindi indurre il terrore e la paura fra la gente in modo che non si ribelli, o comunque, nonostante che sia contrario al TAV o a questo o a quell'altro tema sociale, sapere che si incorre in una serie di conseguenze che possono essere appunto di vario tipo, sia fisiche che giuridiche, che fa al suo peso, ecco, sicuramente.
Certo, d'altra parte però vale la pena di ricordarlo, io lo ricordo benissimo di quella sera, c'era mezzo corteo che aveva dei bei grossi randelli con i quali percuoteva il guardrail, e quando nelle file dietro è arrivata la notizia che la polizia in qualche modo aveva dovuto ritirarsi, tutti quanti, come dire, si sono uniti in un grido: andiamo avanti, bisogna proseguire, bene così, quindi voglio dire... nessuno sa chi può aver rotto quei tre scudi di plexiglass, però tutti sappiamo che sono stati rotti da un intero movimento in marcia, questo è un dato di fatto.
Certo, certo, senz'altro. E io la chiuderei qui invitandovi eventualmente, per chi fosse interessato, a partecipare alla prossima udienza, che sarà martedì 29 gennaio in aula 3, quindi una piccola maxi aula a disposizione per questo processo, anche perché sono 8 gli imputati, ma sono circa una decina di avvocati presenti, per cui c'è tutto il pool legale notà più un paio di altri avvocati aggiunti che partecipano a questa, e sicuramente, per quanto messa nel calderone di tutti i processi, sia alla fine dei conti un episodio marginale, un processo dove non ci sono tutti questi elementi per chissà quali condanne o quello che vedremo, è sicuramente uno dei tanti episodi in cui il movimento TAV con cui dovrà confrontarsi il movimento da qua in poi, perché i prossimi mesi saranno densi di udienze, di altri processi, sia legati alla stagione delle trivelle, sia ad episodi avvenuti successivamente. Approfitto per dare una piccola anticipazione ufficiosa, che però potrà riguardare molte persone che intendevano partecipare all'udienza del 21 gennaio del famoso maxi processo ai Notav per i fatti del 3 luglio e della sgombro Maddalena, che l'udienza del 21 probabilmente sarà solamente un'udienza formale di rinvio, non ci sarà dibattimento, perché c'è in vista l'accorpamento di questo processo con anche quelle persone che sono state infilate in mezzo a questa vicenda successivamente, per cui era prevista un'udienza il 1 febbraio, quindi onde evitare di far andare avanti due procedimenti paralleli dove poi si ripetono le eccezioni, tutte le varie istanze, probabilmente il 21 si prenderà atto di questo avanzamento del processo parallelo per unificarlo in un'unica udienza che sarà il 1 febbraio.
Sì, quindi conviene rimandare al 1 febbraio quelli che vogliono partecipare ed evitare di andare ad un'udienza solo formale come quella del 21 gennaio. Tra l'altro, pochi giorni dopo, il 4, inizierà l'altro processo sulla questione delle trivelle, in questo caso è la trivella di Venaria. E beh, io e te ci incontreremo sicuramente, perché siamo entrambi imputati in quel processo.
Sì.
Luca,
poi
Dimmi, finisci pure.
No, io ho chiuso dicendo che appunto ci sarà poi un'altra udienza anche il 6, sempre per questo processo dell'autoporto di Susa, per cui il 29 verrà ascoltato Raimondi con i video e i riconoscimenti eventuali che farà, e poi il 6 febbraio le testimonianze della difesa principalmente.